Scaiola, innocente a sua insaputa. Di Marco Travaglio, 28 gennaio 2014. Dunque, per il Tribunale di Roma, Claudio Scaiola è innocente a sua insaputa, si era dimesso, ma l'hanno assolto. E all'insaputa di Berlusconi aveva preteso le sue dimissioni da ministro e, proprio dopo quello scandalo, aveva violentato se stesso annunciando una legge anticorruzione. E perfino all'insaputa dei complici, l'architetto Angelo Zampolini, che ha patteggiato la pena, e il costruttore della cricca Diego Anemone, che se l'è cavata solo per prescrizione. Ma l'aspetto più paradossale di questa sentenza paradossale, che chiude, almeno in primo grado, una vicenda paradossale, è che potrebbe essere molto meno scandalosa di quanto appaia. Anzi, potrebbe essere addirittura in linea con la legge italiana sull'illecito finanziamento ai partiti, in attesa delle motivazioni della sentenza, che comunque si annunciano avvincenti, si può solo tirare a indovinare come abbia potuto il giudice stabilire che per un deputato e ministro dell'interno beneficiare di 1.000.000 e passa versati in nero da imprenditori che lavorano per il suo ministero, non costituisce reato. Quel che è certo è che la legge del 1974 sul finanziamento ai partiti, essendo stata scritta dai partiti, è piena di buchi e scappatoie, almeno per i partiti. Tutto ruota intorno al dolo, l'intenzione di violare la legge, che naturalmente va dimostrato. Il politico foraggiato può sostenere e infatti di solito sostiene di non sapere che il finanziamento provenisse dai fondi neri di una società di capitali senza deliberazione dell'organo societario competente e senza l'iscrizione a bilancio. Pensava che l'imprenditore avesse preso i soldi dal suo patrimonio personale. In teoria, se non ci sono prove che lo smentiscano e se il giudice è particolarmente generoso o credulone, viene assolto. Potrebbe essere il caso di Scaiola, un caso comunque eccezionale perché di solito la condanna scatta lo stesso per dolo eventuale. Se il politico non ha verificato la provenienza del finanziamento, ha accettato il rischio che uscisse dalla società del finanziatore. Il quale fra l'altro, per pagarlo fuori busta, ha dovuto accumulare fondi neri e farli uscire dalle casse dell'azienda, aggiungendo al finanziamento illecito i reati di falso in bilancio, frode fiscale e appropriazione indebita. Scaiola è stato più fortunato. Non verificò, comprò una casa con vista Colosseo pagandola un terzo del suo valore, e al resto provvidero i costruttori, ma il giudice lo esime dal dolo. Un'altra possibile spiegazione è che sia riuscito a convincere il tribunale della sua versione che tanto buon umore suscitò a suo tempo in Italia e nel mondo. Al compromesso con le proprietarie dell'immobile, non era presente nell'ufficio del notaio quando Zampolini arrivò con gli assegni circolari, dunque non si accorse che l'appartamento costava il triplo della somma versata da lui e che il resto l'avevano pagato altri, dunque anche in questo caso il suo dolo non c'è. Se il giudice si fosse bevuto una storia così comica, bisognerebbe complimentarsi con lui per il suo spiccato sense of humor. Ma questo lo sapremo solo al deposito della motivazione. Per ora sappiamo solo che il fatto, anche se per il primo giudice non costituisce reato, è assolutamente certo. Scaiola acquistò un mega appartamento in una delle zone più chic di Roma pagandone un terzo, mentre il resto lo versarono due costruttori che avevano appena beneficiato di due contratti senza gara dal suo ministero, il che basterebbe e avanzerebbe in un paese serio per farlo scomparire dalla circolazione per sempre. E per mettere subito mano alla legge sul finanziamento illecito per renderla più severa, tappando la falla che ha consentito a Scaiola di farla franca. Invece siamo in Italia, dunque Scajola anziché accendere un cero alla Madonna fa pure il martire, piagnucola per i 4 anni di sofferenza, esulta perché giustizia è fatta e chiede che mi venga restituita la mia credibilità politica. Restituire quel milioncino no, Il Fatto Quotidiano, 28 gennaio 2014. Quando la corruzione non costituisce reato. Di Alberto Vannucci, 28 gennaio 2014. Fa bene a esultare l'ex ministro Claudio Scajola, fresco assoluzione dall'accusa di finanziamento illecito nella vicenda dell'acquisto dell'ormai leggendaria casa con vista Colosseo. Un ministro non può sospettare di abitare in una casa pagata in parte da altri, furono le sdegnate parole con cui Scajola annunciò le sue seconde dimissioni nel maggio 2010. All'epoca le due ex proprietarie dell'immobile, mai denunciate dall'ex ministro per calunnia, per inciso avevano messo a verbale l'incasso di circa 1.700.000 euro nella compravendita, in linea coi prezzi di mercato. Solo 850.000 però da contanti e assegni circolari riconducibili a Scajola, i restanti 900.000 euro in 80 assegni circolari versati dall'architetto Zampolini, professionista al soldo dell'imprenditore Diego Anemone, che nel medesimo processo è risultato prescritto. Certo, fosse vero il prezzo in chiaro di appena 610.000 euro sancito dall'atto notarile, si sarebbe trattato dell'affare del secolo. Mettiamo pure che un po' di soldi siano transitati in nero per evadere le tasse, peccatucci veniali anche per un ministro della Repubblica. Ma i magistrati hanno pensato a qualcosa di peggio. Per quanto imponderabili siano le ragioni che spingono alla beneficenza, si sono chiesti perché un imprenditore tanto abile nel rastrellare i lucrosi appalti emergenziali della protezione civile individuasse proprio nel potente politico savonese un bisognoso da gratificare con circa 1 milione di euro. Si è giunti addirittura a sospettare che quella donazione immobiliare fosse la contropartita di una sottostante corruzione, ma nessun atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio nella pur lunga e poliedrica carriera di Scajola poté mai associarsi alle molte fortune delle imprese del gruppo Anemone, ai 300 milioni di appalti ottenuti a destra e manca soprattutto grazie agli amici della protezione civile e di Via della Ferratella. Per questo Scajola è stato processato solo per finanziamento illecito, ma il tribunale che l'ha assolto perché il fatto non costituisce reato ha sancito che il crimine non sussiste, forse perché l'appartamento in questione era utilizzato come abitazione privata, non come sede politica. In altri termini, in Italia gli imprenditori hanno conquistato la piena libertà di donare immobili a un ministro della Repubblica. Potremmo ribattezzarlo casa all'insaputa delle libertà, quel famoso immobile con vista Colosseo. Questa conclusione lascia un po' di amaro in bocca. Non per la mancata condanna dell'ex ministro politicamente un po' in disarmo, ma perché rimane del tutto inspiegata la munificenza dell'imprenditore. Gli 80 assegni circolari provenienti da Anemone e utilizzati per acquistare l'immobile non erano il prezzo della corruzione né un finanziamento illecito al politico Scajola. Che cos'erano allora? Non vorremmo che lo stesso ex ministro, smaltita la sbornia dell'assoluzione, tornasse a macerarsi nel medesimo rovello manifestato durante la conferenza stampa. Se dovessi acclarare che la mia abitazione nella quale vivo a Roma fosse stata pagata da altri, senza saperne io il motivo, il tornaconto e l'interesse, i miei legali eserciteranno le azioni necessarie per l'annullamento del contratto di compravendita. Proviamo almeno a formulare un'ipotesi, sia chiaro solo un'ipotesi, su motivi, tornaconto e interessi sottostanti operazioni di questo tipo. Esistono oggi in Italia due tipi di corruzione. La prima è rimasta semplice, diretta, per certi versi naif. Corrotti e corruttori si incontrano personalmente, trovano modo di fidarsi gli uni degli altri, sbrigano i loro affari utilizzando strumenti rudimentali, falsificano documenti, a volte addirittura si passano da una mano a un'altra le vecchie bustarelle zeppe di banconote sgualcite. Insomma, a loro Tangentopoli non ha insegnato un bel nulla. Nelle loro attività illecite sembrano quasi scimmiottare le fattispecie del codice penale, così quando eccezionalmente qualcosa va storto rischiano grosso. In agguato c'è il processo, che sebbene finisca spesso con la prescrizione costa pur sempre una cifra in avvocati. Ma poi c'è la corruzione. 20 I sistemi corruttivi che si sono sviluppati negli ultimi anni hanno affinato i ferri del mestiere. Tutto sta nello sfruttare una rete abbastanza estesa di soggetti influenti e disponibili da coinvolgere nei traffici della corruzione, legandoli tra loro con il reciproco potere di ricatto, o magari con la speranza di restare in affari insieme, o meglio ancora grazie all'autorità di qualcuno capace di mettere tutti in riga. Se no, le organizzazioni criminali che ci stanno a fare. Basta dunque allungare la catena degli scambi, differire un po' i tempi nel do-to-des, far circolare diversi disponibili, appalti, licenze, posti di lavoro, promozioni, posizioni nella lista elettorale, informazioni riservate, e chi più ne ha ne metta. Tra i molti partecipanti al gioco, smaterializzare le tangenti in altri tipi di servizi, et voilà. La corruzione c'è nella sostanza, ma non costituisce più reato. Non sarà più perseguibile dalla magistratura il politico che riceve in dono una casa, se ne accorga o meno, purché non ricambi direttamente la munificenza dell'imprenditore. Magari dovrà in cambio sponsorizzare la carriera di un alto dirigente ministeriale, il cui figlio viene lautamente pagato per impalpabili consulenze da uno studio professionale, che a sua volta fa buoni affari sia con l'imprenditore che con un ente pubblico nel quale spadroneggia un faccendiere che, grazie alle buone entrature con un magistrato, è in grado di far filtrare notizie sulle inchieste in corso, eccetera, eccetera, eccetera. A scanso di equivoci, sia chiaro che ogni riferimento a persone esistenti e fatti realmente accaduti è puramente intenzionale.